Torniamo a cose che ci interessano più da vicino, ragazzi. Sempre Gides. A proposito di Francesco Narducci, giova rilevare che le indagini non solo hanno consentito di dimostrare la sua presenza nel territorio fiorentino, come si era appreso, ma anche con l'identificazione certa dei suoi frequentatori in questa provincia e proprio nella zona dei delitti, di provare quello che al riguardo più testimoni avevano riferito nell'inchiesta perugina, considerato che effettivamente si trattava di personaggi sessualmente disturbati, la maggior parte dei quali, se non tutti, omosessuali. E si richiamano qui alcuni testimoni, tra cui Ferruccio Farroni, intimo amico del Narducci. Qui si richiama il verbale del 19 giugno 2003 e affermava: "A me il decesso di Francesco non tornava. Successivamente articoli di giornali, usciti in maniera ricorrente e ripetitiva sulla morte di Francesco collegata alla vicenda del mostro di Firenze, mi diedero l'input per sviluppare una mia tesi personale, e cioè che Francesco fosse venuto in contatto, non so per quale motivo, ma verosimilmente legato al nostro lavoro quotidiano, con una setta che probabilmente lo aveva eliminato perché è venuto a conoscenza di cose importanti. Questo era l'unico nesso tra il mostro di Firenze, che per me non era un serial killer, ma più persone, e la scomparsa di Narducci. Ripeto che questo è un mio parere, basato solo sulla mia logica. Mi feci così l'idea dell'esistenza di una setta di finocchi, nel senso di gente pervertita, responsabile dei delitti del mostro, che avevano fatto fuori Francesco perché probabilmente era venuto a conoscenza di qualche segreto o di qualche fatto inerenti ai delitti, addossandogli poi la colpa. Caparvi Claudio, avvocato, amico anche lui del Narducci, sentito il 9 aprile 2002. Raccontava anche lui di alcune confidenze ricevute in più occasioni da Ferruccio Farroni, che era quello di prima, e cioè che Francesco Narducci era venuto in contatto con personaggi fiorentini potenti che avevano costituito una sorta di loggia di finocchi coperti. Che finezza anche qua, no? Che avevano organizzato i delitti del mostro di Firenze. Francesco ne era venuto a conoscenza ed era diventato pericoloso per il gruppo, che aveva deciso di eliminarlo inscenando un finto suicidio. Francesco sarebbe stato narcotizzato e dopo avergli messo una cintura da sub coi piombi alla vita, lo avevano immerso nel lago. Poi c'è un capitolo sulle intercettazioni telefoniche, dove viene fuori meglio il ruolo di Spezzi nella ipotesi di Giuttari, no? Dunque, l'intercettazione telefonica delle utenze del Calamandrei veniva autorizzata dal GIP del Tribunale di Firenze in data 20 giugno 2003 e di fatto avviata il 5 luglio 2003. Il ritardo, annota Giuttari, era causato dall'indisponibilità dell'apposita sala per tutto quell'arco di tempo per i fatti noti alle signorie loro, poiché il questore di Firenze dell'epoca, il dottor Giuseppe De Donno, nonostante ripetute richieste anche scritte, non dava disposizioni a che venisse allestita la sala per fare le intercettazioni. Il dottor De Donno verrà citato in più conversazioni da certo Rosario Poma, giornalista, amico intimo dello Spezzi. Ecco il complotto. La sala delle intercettazioni non era stata allestita. C'era stato un ritardo di 2 settimane perché il De Donno era anche lui uno dei Rosa Croce, no? Insieme a Spezzi. Tra l'altro il Poma riferisce che le confidenze ricevute dal De Donno circa lo scetticismo di questi sulle indagini e su come il dottor Giuttari le stava conducendo, quindi qui si mette anche in terza persona, Ad ogni modo, sul ritardo in questione si richiama la corrispondenza, a suo tempo inoltrata alle signorie loro. Le intercettazioni telefoniche si concludevano poi il 12 dicembre 2003, poiché il GIP, anche qui annotazione di Giutteri, diverso da quello che aveva autorizzato e prorogato più volte l'attività, non ne disponeva la proroga, peraltro con un provvedimento demolitore degli esiti investigativi che erano stati raggiunti. Il dottor Cardisiglia scriveva: ritenuto che allo Stato nulla che abbia significato probatorio permette di ricollegare il defunto medico perugino Narducci Francesco alla vicenda del cosiddetto mostro di Firenze, e nulla permette di attribuire la morte del Narducci ad un omicidio, e nulla permette di ricollegare gli stretti rapporti intercorsi tra il Narducci e l'attuale indagato Francesco Calamandrei all'epoca dei duplici omicidi commessi dal mostro di Firenze a tali vicende criminose, quindi finalmente uno, no? Finalmente uno che ha un minimo di buonsenso. Ritenuto infine quanto alle dichiarazioni rese da Sisani II, un altro sentito da Giuttari, che esse, riportando generici discorsi fatti da persone indeterminate, in circostanze indeterminate, con la tecnica del si diceva che, si inseriscono per l'ennesima volta in un certo modo di svolgere le indagini sulle vicende del mostro di Firenze, modus operandi che ha prodotto negli anni innumerevoli effetti devianti o addirittura distorsivi rispetto alla verità che si andava cercando. Quindi questo dottor Cardisiglia era subentrato evidentemente come GIP, e nel dicembre 2003 aveva bloccato Giuttari dal continuare a intercettare le utenze telefoniche del Calamandrei. Poi però questi che cosa fanno allora? Mettono sotto intercettazione Spezzi, no? E qui c'è scritto: dall'attività tecnica nei confronti dello Spezzi si veniva a conoscenza che il dottor Cardisiglia aveva presenziato la presentazione dell'ultimo libro dell'avvocato Filastò. A quanto pare si tratterebbe di una controinchiesta molto critica sulla vicenda del mostro di Firenze. E nella circostanza, discutendo con lo Spezzi, anche lui presente, si sarebbe espresso in termini negativi nei confronti delle attuali indagini, e in particolare di questo di Perugia, telefonata poi che loro intercetteranno sempre tra Spezzi e quest'altro giornalista Poma, del 22 febbraio 2005. E quindi poi a un certo punto loro mettono sotto controllo telefonico Spezzi. Infatti vengono poi sentiti Spezzi e Calamandrei, però questa volta è il telefono di Spezzi che è sotto controllo. Telefonata delle ore 15:44 del 10 febbraio 2004, Mario Spezzi informa l'indagato, cioè Calamandrei, che stiamo preparando una trasmissione Rai in cui si demolisce tutto, eh? Abbiamo trovato della bella roba, è meglio a voce. Telefonata delle ore 19:21 del 17 febbraio 2004. L'indagato discute con il suo avvocato e a proposito dell'intervista rilasciata a Spezzi, quindi qui sembrerebbe che fosse il telefono ancora del Calamandrei essere ancora sotto intercettazione, afferma: anche a me non è andata giù, perché quella me l'ha messa in bocca, cose che io non ho, pensavo nemmeno, non le conoscevo. E l'avvocato: anche su quelli de Giuttari mi strumentalizza per il suo libro, te non lo sapevo nemmeno, te l'ha detto lui a te, che lui lo ha fatto dire come se tu l'avessi detto te, insomma. E l'indagato: sì. Poi, telefonata delle ore 18:46 del 10 maggio 2004, l'indagato chiede all'avvocato se aveva visto l'articolo su Gente, quello di Sabrina, e l'avvocato risponde che glielo aveva preannunciato Mario Spezzi. Poi Calamandrei lo informa che si recherà in Senegal e il legale gli chiede di lasciargli un recapito telefonico e poi gli dice: Allora magari comunque prima, siccome appunto proprio a giugno, nel mese di giugno, potrebbe diciamo venire fuori qualche cosa, tipo per esempio da Perugia, perché so che dovrebbe scadere la proroga dei termini che hanno chiesto, eccetera, no? Telefonata delle ore 18:40 del 14 maggio 2004, l'indagato discute con l'avvocato dell'articolo pubblicato sul settimanale Gente, relativo al mancato rinnovo delle deleghe a Giuttari da parte del procuratore Ubaldo Nannucci. L'avvocato commenta: però questo bisogna vedere, eh. Sì, vabbè, ma avrebbe ascoltato quando gli ho detto che non era possibile andare avanti così. Ma insomma, noi si piglia e poi dopo, tanto io devo anche andare a parlarci per le querele, per dirgli che non le dia al Canessa, e quindi sento un po'. L'avvocato sembra voler suggerire al procuratore quello che dovrà fare per l'assegnazione delle querele.